Poche giornate sono state così attese dal mondo economico e finanziario mondiale. Alle 22 gli Stati Uniti annunceranno finalmente la loro politica dei dazi. L'Europa promette ritorsioni, ma alcuni stati, tra cui l'Italia, premono più per una trattativa. Aspettiamo e vediamo. In tutto ciò paiono rallentare le prospettive di tregua per l'Ucraina, con il Cremlino che dice che non si affrontano i problemi di base del conflitto con le proposte americane, mentre si alza di nuovo la tensione intorno a Taiwan. In Italia l'omicidio di una ragazza di 22 anni da parte di un compagno di studi riaccende l'attenzione sui femminicidi e sullo stalking al quale lui la sottoponeva da 2 anni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Forza Spezia, vai Lauricella, siamo al giro di boa, è mercoledì.
Simone Spezia.
Prendere parzialmente l'argomento di ieri, per chi si fosse perso qualcosa del tema che abbiamo trattato, quello dei giovani italiani, soprattutto i giovani italiani che lasciano il paese, perché si fosse perso qualcosa c'è il podcast naturalmente delle 6.30, ne abbiamo parlato di nuovo in rassegna stampa e poi vi abbiamo dedicato lo spazio alle 8.35. Oltre a un mio pippone iniziale che potete trovare di ieri, che potete trovare facilmente sui nostri canali social, su Instagram, c'è il dato di ieri sull'occupazione, che è un dato certamente positivo. Il tasso di occupazione in Italia sale al 63%. A febbraio 2025 si registra un aumento di 47.000 occupati su gennaio. Il tutto, tra l'altro, andrà a un certo punto analizzato con attenzione, perché comunque i segnali che abbiamo dal paese sono di un paese che non cresce e l'occupazione nonostante tutto continua a crescere. Ma al di là di questo, nell'ultimo anno dei 570.000 occupati italiani, 540.000 sono nella fascia sopra i 50 anni. Vuol dire che la quasi totalità dei posti creati sono stati assorbiti da quella fascia di popolazione, lasciando al palo quasi i giovani. E bravo Raffaele che riconosce il gruppo, i Parlor Mob, che abbiamo utilizzato oggi per l'apertura, in queste settimane utilizzeremo per l'apertura, e dice che si inchina. Se cercate le canzoni che utilizziamo le trovate sull'app, su Spotify c'è una apposita playlist, 24 Mattino la playlist.
Basta pipponi.
Noto nella giornata di oggi, che è una giornata, io lo so che ci ripetiamo, è ancora piuttosto confusa sul fronte dei dazi, ma ci arriviamo tra un attimo, che si è sollevata una nuova polemica intorno alle parole o agli annunci del commissario europeo Raffaele Fitto, il quale ha detto che i fondi di coesione, che sono quei fondi europei che servono a, si chiamano coesione perché servono ad avvicinare, a livellare per così dire le diseguaglianze economiche tra le aree del paese, possono essere utilizzati anche per la difesa. Polemicone. proteste. Torniamo a ribadire, nemmeno troppo sommessamente da queste parti, che i fondi di coesione noi non li spendiamo, e li spendiamo male e poco. Ne abbiamo d'avanzo dalle gestioni precedenti, non siamo in grado di spendere i soldi. Tra le testimonianze, in questo caso non dai fondi di coesione, che sono di un altro tipo, ma dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo i calcoli del Partito Democratico, che è in Sicilia, che è all'opposizione in Sicilia, ma tant'è, la Sicilia finora ha speso l'8% dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'8%! Finisce l'anno prossimo il PNRR. Sicilia, che segnala Il Fatto Quotidiano con Saul Caglia questa mattina, in un posto, una regione nella quale solo 2 scuole su 10 hanno l'agibilità totale, decide di spendere una mezza milionata di euro per l'insegnamento del dialetto, un pregiato progetto che si intitola Non solo mizzica la lingua di un popolo. Ed eccoci dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo mercoledì 2 aprile che il presidente americano Donald Trump ha deciso di battezzare il giorno della liberazione. È il giorno nel quale dovrebbero essere approvati appunto i dazi nei confronti praticamente di chiunque, scatenando la guerra commerciale nel pianeta. Sono le 6:38 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione sempre Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Luca Ferrero. E voi?
Buongiorno a tutti.
Ah sì, sì, sì. Buongiorno direttore. Presente. E voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete. Dunque, come rispondere ai dazi, anche se non sappiamo quali saranno e non sappiamo dunque che impatto effettivamente avranno non solo sul pianeta, ma sugli stessi Stati Uniti, sull'Italia naturalmente, sull'Europa naturalmente, ma anche sugli Stati Uniti in termini presumibilmente di crescita dell'inflazione. Alle 22 alla cerimonia alla Casa Bianca, perché a questo punto è una cerimonia, sapremo qualcosa di più. Giovedì partiranno i dazi del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti. Il presidente americano ha già imposto dazi su alluminio, acciaio e automobili, oltre ad aver aumentato del 20% quelli su tutti i beni provenienti dalla Cina. Quale sarà la risposta europea? L'Europa si dice questo: non abbiamo iniziato questo scontro, non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario, dice von der Leyen.
Let me be clear, Europe did not start this confrontation. We think it is wrong, but my message to you today is
that ed eccola qua, le posizioni sono varie anche all'interno dei paesi europei, come sapete perfettamente. Tra queste c'è la posizione dell'Italia, che diverge in parte, anche perché teniamo presente, von der Leyen non ha detto metteremo dei dazi, effettueremo delle ritorsioni, ha detto siamo pronti ad effettuare delle ritorsioni se necessario. Vendicarsi dei dazi, dice il leader della Lega Matteo Salvini, aprire guerre commerciali con gli Stati Uniti è una scelta infelice, non fa l'interesse di nessuno. Detto naturalmente che la guerra commerciale non è che la apre l'Europa, in questo caso, giusto per chiarire. Bisogna scongiurare l'escalation, chiederemo cautela alla Commissione europea, dice il ministro Urso.
I dati sono chiari a tutti e lo ha detto la stessa von der Leyen qualche giorno fa. Se le misure annunciate fossero davvero realizzate, l'impatto sulla crescita europea, l'impatto negativo, sarebbe pari allo 0,3%. Se poi anche le contromisure europee fossero realizzate, questo impatto negativo aumenterebbe allo 0,5%. Certo. Cioè, se noi reagiamo meramente con azioni di ritorsione, contromisure legittime, ci facciamo più male da soli.
Così dunque, questa è la posizione del governo italiano. Come muoversi dunque? Qua ci sono alcune opzioni. C'è chi dice quel che basta è aprire di più i mercati. Cioè ci sono tutta una serie di paesi, di aree del mondo con le quali non abbiamo accordi di libero scambio, aprire a queste aree, tra queste per esempio l'America Latina, il Giappone, la Corea del Sud, ne possiamo citare tantissimi senza andare naturalmente sulla Cina, con la quale però sono in corso dei colloqui. Oggi c'è un editoriale di un rappresentante cinese che viene ospitato dal Messaggero e che ci troviamo in questo paradosso, si fa per dire, nel quale la Cina, un paese con quelle caratteristiche che conosciamo bene, è il grande difensore della globalizzazione in questo momento. Qualcuno direbbe, e te credo, sono tra quelli che ne hanno beneficiato di più, evidentemente, quindi ovvio che la difendano in questo modo. Però quella è una via. Avete sentito ospite da noi Carlo Calenda venerdì che diceva, sì, però noi non possiamo non rispondere con dei dazi. Con altrettanti dazi, perché altrimenti le aziende vanno a produrre negli Stati Uniti e se noi non mettiamo dei dazi paralleli a specchio, per intenderci, e poi chi produce negli Stati Uniti può esportare in Europa senza dazi. Come vedete è piuttosto complessa da gestire la questione, e quindi si valuta, ci sono queste due opinioni in campo, delle opinioni di mezzo, e ci si riflette. Naturalmente poi ne parleremo in rassegna stampa e ci torneremo domani. Due elementi ancora dagli Stati Uniti nella notte e sul piano internazionale. E il primo è secondo me il più divertente, ossia che il Washington Post ha scoperto che alcuni membri del Consiglio alla sicurezza nazionale di Donald Trump, incluso il consigliere Mike Waltz è quello che ha inserito il giornalista di The Atlantic all'interno di una chat nella quale si davano informazioni e si decidevano sostanzialmente gli attacchi sugli Houthi, hanno usato per le comunicazioni governative i loro account Gmail. Proprio così, non c'è problema di sicurezza, andate tranquilli. Secondo, si sono svolte le elezioni suppletive in Florida, nelle quali, come prevedibile, hanno vinto i candidati repubblicani. Erano due, dovevano sostituire due membri dell'amministrazione americana, ma dove si è ristretto il margine con i democratici. E nel Wisconsin ha vinto nelle elezioni per una giudice della Corte Suprema del Wisconsin, ha vinto una giudice liberale dopo che Elon Musk aveva fatto una campagna pazzesca in favore dell'altro candidato, il candidato conservatore. Chissà se è un segnale oppure no. Sul fronte internazionale, la guerra continua in Ucraina, decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità dopo gli attacchi russi, e sul fronte diplomatico abbiamo le dichiarazioni di Mosca di ieri che dicono che le proposte americane sono inaccettabili così come sono. E abbiamo quello che succede a Taiwan, dove stanno proseguendo in queste ore le manovre cinesi, e abbiamo finalmente una risposta americana. Gli Stati Uniti sostengono la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e si oppongono a cambiamenti unilaterali dello status quo, inclusi quelli tramite la forza e la coercizione. E poi il Medio Oriente. A Gaza, dove l'esercito israeliano ha lanciato bombardamenti di artiglieria contro le zone nord-occidentali, e in Cisgiordania, dove un gruppo di circa 50 coloni è entrato nel villaggio palestinese di Duma dando fuoco alle proprietà e attaccando i residenti. L'altro fronte politico europeo è quello, ancora una volta, di Marine Le Pen. Torneremo a parlarne alle 8:35 per una riflessione più ampia sui limiti tra politica e giustizia. E si riflette, si torna a riflettere anche in Italia sul tema dell'immunità parlamentare, sul tema se una sentenza di questo tipo, che prevede l'ineleggibilità, sia una sentenza giusta. Ci sono argomentazioni a favore dell'immunità parlamentare, la tutela della libertà dei parlamentari nell'esercizio del voto, il mantenimento dell'indipendenza della separazione dei poteri, la tutela da eventuali persecuzioni giudiziarie, dall'altra parte invece motivazioni contro il fatto che vengano protetti da azioni penali anche quando non correlate al proprio mandato, che i cittadini possano percepire l'impunità o la non eguaglianza di fronte alla giustizia. Ci riflettiamo, e anche le vostre opinioni sono benvenute. Il traffico.
24 mattino.
Simone, ci siamo. Oggi è il grande giorno della liberazione. Vai di Dazi.
Mi dispiace contraddirla, signor Spezia, ma ai colloqui di lavoro si presentano solo ultra cinquantenni, i giovani si sono messi al palo da soli.
Beh, questa però è aneddotica, caro ascoltatore. Io non so quanto in questa aneddotica ci sia di reale, lei è un imprenditore, immagino, e quindi lo dice a ragion veduta, e per quanto riguarda il suo settore, non so cosa succeda agli altri. La Camera dei Deputati è pronta ad approvare un disegno di legge, un DDL, che definisce l'obesità una malattia. Se ne sta interessando, non so se addirittura l'ha redatto, Roberto Pella, che è deputato di Forza Italia in Commissione Bilancio. Pella, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Sì, buongiorno a lei e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
L'ha scritto lei, sì?
Sì, l'ho scritto io, nel senso che mi onoro che questo provvedimento porta il mio nome, ma l'ho scritto con il mondo accademico, il mondo scientifico, con le società dei pazienti, con il rettore dell'università, allora quando ancora il ministro Schillaci era rettore dell'università di Tor Vergata. Cioè un provvedimento che parte dalla base, parte da chi vive questa malattia, da chi la combatte, da chi la cura, e credo per questa ragione che sia un bel provvedimento, perché se l'avessi solo scritto io sicuramente non avrebbe queste qualità e queste caratteristiche. Credo che il compito di noi parlamentari sia quello di raccogliere quelle che sono le istanze e portarle indipendentemente al nostro volere. Senta, sicuramente questo è un provvedimento che ha il piacere di avere tante nobili firme, che per me è un onore poterlo portare avanti.
Cosa prevede la legge? Cioè cosa c'è nella sostanza di questa legge, Pella?
Guardi, glielo dico con grande soddisfazione, visto che in questo momento stiamo parlando di dazi, stiamo parlando di lotta tra l'Europa e l'America, stiamo parlando di tante cose. Siamo il primo paese al mondo che riconosce l'obesità come malattia. Ecco, credo che questo sia un grande valore, un grande vanto che possiamo dare, proprio perché questa malattia è una malattia cronica, è una malattia recidivante, è un risultato anche di molteplici fattori che sono interconnessi, soprattutto a quelli che sono gli stili di vita sedentari, a quella che l'attività fisica assai molto ridotta, quella che in qualche modo è anche l'alimentazione scorretta, e quelli che sono in qualche modo i determinanti socio-economici, aspetti psicologici e stress, e direi anche dei fattori genetici, perché sappiamo anche quanto l'obesità possa aumentare il rischio di malattie cardiovascolari oppure anche i tumori. Ecco, io credo che l'obesità, proprio perché le do un dato che secondo me ci deve fare tutti riflettere, oggi in Italia abbiamo 20 milioni di persone in sovrappeso e 6 milioni di cittadini sono con rischio obesità, e abbiamo un aumento pazzesco negli ultimi anni. Pensi che nel 2022 abbiamo avuto un aumento dell'11,4, rispetto a 20 anni fa siamo quasi al 50%. Ecco, questi sono dati che secondo me ci devono far riflettere, ci devono far capire che siamo arrivati a un punto oltre qualsiasi sostenibilità anche economica. Lo dico anche perché sono capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, quindi così come spero che la spesa pensionistica aumenti, che poi vuol dire l'aspettativa di vita continua, la spesa sanitaria deve abbattersi. Sì. E do un ultimo dato che secondo me chi ci ascolta farà assai riflettere. Il World Obesity Atlas prevede che nel 2035, se non si fanno degli interventi urgenti come noi abbiamo messo in questa proposta, 4,32 trilioni di dollari sarà il costo che costerà l'obesità. Stiamo parlando di oltre il 3% del PIL, e una cifra che supererà l'impatto del Covid-19. Ecco, questi credo che siano dati allarmanti che devono farci capire che dobbiamo agire.
Fin qui i dati e, se consente l'espressione un po' grezza, la tacchetta, no, dell'essere il primo paese che riconosce l'obesità come malattia. Ma appunto, nella sostanza della legge, cosa si prevede? Cioè come si intende affrontare tramite la legge e dal punto di vista dei fondi tutto questo?
Beh, innanzitutto prevede di garantire l'equità e l'accesso alle cure ai soggetti affetti da quell'obesità, e questo rientra sicuramente nei livelli essenziali di assistenza, i LEA. Poi è tutta la previsione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura, che va da quello che è la sinergia, l'interazione con la conferenza delle regioni, con le regioni, anche attraverso di adozione di misure di prevenzione, penso in particolare a quella anche legata a infantile, a quella relativa alle complanze, c'è il problema dell'allattamento al seno, c'è il tema dell'alimentazione, dopodiché si affronta tutte quelle che sono le tematiche legate al corretto stile di vita, a quelli che sono i disturbi alimentari, a quello che anche in qualche modo anche l'aspetto più importante osservato, che è quello dell'osservatorio, quindi un monitoraggio, un'attenzione. Noi le devo dire, manovra economica, abbiamo posto delle cifre che sicuramente, glielo dico io sin dall'inizio, non sono sufficienti. Io, come dicevo, come capogruppo in manovra economica, ho fatto
no, mi scusi, voglio semplificare all'estremo. Allora, mettiamolo così: se io fossi obeso, avessi un problema di obesità, viene approvata la legge, poi arrivano i decreti attuativi, tutto quello che sappiamo, cosa cambia per me nel momento nel quale vado ipoteticamente alla ASL e gli dico sono obeso?
Beh, innanzitutto mi viene riconosciuto quello che è il costo sanitario, qualcosa che credo che sia importante e fondamentale. C'è dei centri che comunque curano anche la lotta contro lo stigma, perché sappiamo che l'obesità purtroppo molte volte rappresenta anche un problema anche di attacco dal punto di vista di società, non solo dal punto di vista dell'obesità. Dopodiché c'è la possibilità quindi di poter accedere a quelle che sono le cure. Come le dicevo, le risorse economiche non sono sufficienti, però c'è un impegno governativo, dopo aver messo una risorsa che comunque è importante ma non sufficiente nella manovra di quest'anno, di far sì che nel passare del tempo possa arrivare ad avere una copertura totale, e questo credo che sia l'aspetto più importante, quindi garantire le cure, garantire il costo anche a coloro che non hanno la possibilità di avere la copertura economica e quindi di poter in qualche modo rispondere a questo costo che è sicuramente molto importante, e quindi tutto quello che ne compete per quella che la cura.
La ringrazio, grazie Roberto Pella, deputato di Forza Italia, anzi capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, per essere stato con noi. Mi scusi Pella, una cosa rapidissima, tempi di approvazione definitiva?
Guardi, io credo che prima dell'estate sarà approvata dai due rami del Parlamento. Okay. E quindi credo che c'è un impegno per arrivare, diciamo, tra fine giugno e inizio luglio, a far sì che questa legge sia legge dello Stato, e quindi far fronte a quelle che sono le risorse già sul 2025, e dopo prevedere con quelli che sono tutti i passaggi ulteriori, attraverso la collaborazione con il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato, arrivare a una copertura totale sul 2026.
Grazie, dunque ancora Roberto Pella, il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.